50, i versetti da 1 a 10. Isaia 50, 1, 10.
Il peccato di Israele e le sue conseguenze. Così dice l'Eterno: dov'è la lettera di divorzio di vostra madre con la quale io l'ho ripudiata? O a quale dei miei creditori vi ho venduti? Ecco, voi siete stati venduti per le nostre iniquità e vostra madre è stata ripudiata per le vostre trasgressioni. Perché quando sono venuto non c'era nessuno? Perché quando ho chiamato nessuno ho risposto? E la mia mano davvero è troppo corta per redimere? O non ho io forza per liberare? Ecco, con la mia minaccia prosciugo il mare e rendo i fiumi un deserto. Il loro pesce manda fetore per mancanza di acqua e muore di sete. Io rivesto i cieli di nero e do un cilicio per coperta. Il Signore, l'Eterno, mi ha dato la lingua dei discepoli perché sappia sostenere con la parola lo stanco. Egli mi risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio perché io ascolti come fanno i discepoli. Il Signore, l'Eterno, mi ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle né mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva, le mie guance a chi mi strappava la barba. Non ho nascosto il mio volto all'ignominia e agli sputi. Ma il Signore, l'Eterno, mi ha soccorso, per cui non sono stato confuso. Per questo ho reso la mia faccia come una serce e so che non sarò svergognato. È vicino colui che mi giustifica. Chi contenderà con me? Presentiamoci insieme. Chi è il mio avversario? Si avvicini a me. Ecco, il Signore, l'Eterno, mi verrà in aiuto. Chi è colui che mi condannerà? Ecco, tutti costoro si logoreranno come un vestito, la tignora li roderà. Chi tra di voi teme l'Eterno e ascolterà la voce del suo servo? Chi camminerà nelle tenebre senza una luce, confidi nel nome dell'Eterno e si appoggi sul suo Dio.
Amen.
Diceva Angelo domenica scorsa: il Dio vero, diverso dagli idoli, ha cura delle nostre vite e le rende più umane. Il Dio vero è nascosto nelle pieghe della storia e delle nostre esistenze, ma non è assente, non ci abbandona mai. La sua discrezione è la condizione della nostra responsabilità. Tocca a noi aver cura della vita, tocca a noi aver cura della pace, della giustizia. Tocca a noi aver cura del giardino del creato. Per questo, quando il popolo si ribella e si lamenta, dov'è Dio? Perché non interviene? Perché ci ha abbandonati? Il profeta Isaia mette in bocca al Signore queste parole: ma ditemi, chi vi ha detto che vi ho abbandonato? Dove sono i decreti? Dove sono i segnali, i documenti di questo abbandono? Io c'ero, voi dove eravate piuttosto? Pensate forse che la mia mano sia davvero troppo corta, troppo fragile, incapace di intervenire? Piuttosto, ecco la domanda con cui in bocca al Signore Isaia apre questo testo che ascoltiamo oggi. La domanda: perché quando ho chiamato nessuno mi ha risposto? Questa è la questione. Può Poi appunto c'è un panorama desertificato, di ingiustizia, di persecuzione, di desolazione. Ma il Signore dice: io c'ero, tu invece, voi dove eravate? Ecco, la prima domanda da porci, è vero che festeggiamo ancora il Carnevale, ma siamo alle porte della Quaresima. La prima domanda da porci è questa. Ce la ripropone seria Isaia. Perché quando ho chiamato alla pace, quando insisto per la giustizia, nessuno mi risponde? La questione allora non è una questione da contendere con Dio, ma piuttosto per rivedere come gli uomini e le donne hanno cura o non hanno cura di sé e della vita e dei fratelli e delle sorelle e del creato e di tutti i viventi. Basterebbe questa, sempre parole forti, sempre domande impegnative per educarci dai profeti, dalla scrittura, ma già anche una via tracciata. Qui e là, in questi capitoli della seconda parte del libro di Isaia, troviamo i cosiddetti canti del servo, il servo giusto, fedele e sofferente. E quindi, proprio dopo queste parole del Signore, qualcuno, dice Isaia, è in grado di rispondere alla chiamata. E viene inserito qui quindi questo terzo momento in cui il servo parla di sé e risponde al Signore. E lo ringrazia per essere capace ancora, in un tempo difficile, di desolazione, di rinnovare per i fratelli e per le sorelle più stanchi, più scoraggiati, più disperati, parole di speranza. Chi è questo servo che invece è capace di rispondere alla chiamata del Signore? Le interpretazioni sono tante, possibili, non si escludono. È il Messia, certo. E per i cristiani, quindi, l'unto, Gesù. Ma con lui, come lui, il profeta, i profeti. E ancora, il popolo, a volte la gente semplice, la gente comune. E infine, come sempre nelle scritture, quando ascoltiamo, quando la parola attraverso il testo giunge a noi, sei tu, siamo noi, chiamati alla stessa disponibilità di questo servo che è descritto innanzitutto come uno scolaro, un discepolo. Prima di tutto, per essere capaci di rinnovare tra i fratelli e le sorelle parole di speranza, bisogna disporsi a riceverle. Bisogna mettersi alla scuola di colui che parla. È un discepolo, è uno scolaro, è un allievo, il profeta e tutti coloro, ciascuno di noi, chiamati in quest'anno in cui rileggiamo Isaia, a diventare profeti con lui e con il Signore. Quindi il servo che sa rispondere al Signore ha una caratteristica molto semplice, essenziale, decisiva. Chissà quante volte l'abbiamo sentita e ce la siamo ripetuta, ma qui ci viene di nuovo riproposta, appunto, all'inizio di un tempo di conversione che di nuovo ci è dato. Il servo è colui che ogni mattina, non una volta per tutte, ma ogni mattina lascia che la sua vita, quella che comincia di nuovo rialzandosi, sia istruita dall'ascolto. Ogni mattina lui si sveglia, ma non basta che si svegli, bisogna che si svegli anche il suo orecchio. Ecco un'indicazione molto semplice e di nuovo decisiva per ogni cristiano e per ogni comunità. Essere disposti ancora, ogni giorno, ogni mattina, mentre risvegliamo il nostro corpo, le nostre attività, innanzitutto a lasciar risvegliare il nostro orecchio. Ne abbiamo due. E appunto, prima di parlare, fare il doppio del carico di ascolto. Questo orecchio è descritto come un orecchio aperto. Ci ho pensato molto in questi giorni, non ero sempre così pronto a prendere la parola questa mattina. Aperto mi sembra che possa voler dire tante cose diverse. Disponibile innanzitutto, non intasato, non disturbato. Certo, se siamo già pieni di noi, delle nostre parole, pieni dei rumori, pieni dei suoni, se non ci fermiamo a disporci all'ascolto di una parola così significativamente silenziosa come la parola del Signore, il nostro orecchio è già distratto, è già occupato, è già intasato. Quindi un orecchio disponibile, e se fosse necessario un orecchio da sturare, scusate il riferimento molto personale, in questi giorni il raffreddore mi ha otturato appunto l'udito. E forse quando non siamo disponibili noi ad aprire le orecchie, c'è il lavoro della grazia. Un orecchio aperto chiede la nostra disponibilità, ma non trascura il lavoro fatto dal Signore. È Lui che ogni mattina, se anche noi siamo un po' resistenti, ci stura le orecchie. E magari in silenzio, sussurrando, ma non smette di parlarci, ostinatamente. Magari noi non ci sintonizziamo sulla sua onda, sulla sua comunicazione, ma lui non si stanca. Orecchio aperto può anche voler dire un orecchio forzato. Geremia dice, anche quando io non ero così disponibile, tu mi hai sedotto. Un orecchio addirittura violato, perché il Signore ci tiene a raggiungerci con la sua parola ed è appassionatamente desideroso di fecondare le nostre vite, di penetrarle con la sua parola, perché come il seme deposto in una terra più o meno buona, come quella di ciascuno di noi, porti davvero frutti buoni, frutti di giustizia. E poi ancora, forse lo conoscete, questo riferimento si usa spesso nelle scritture. Si dice che a quel tempo un orecchio aperto, sturato, disponibile, poteva anche essere proprio fisicamente un orecchio bucato, forato. Si dice, ho sentito altre volte, che veniva forato il lobo dello schiavo per segnalare lì l'appartenenza, la proprietà a un altro. Ecco. Il discepolo del Signore è uno che, non più schiavo della logica del faraone, è finalmente servo del Signore. Che non è un'umiliazione. Secondo le scritture questo è il vertice invece della dignità e la pienezza del rapporto col Signore. Finalmente non più schiavi di logiche di violenza, di guerra, di vendetta, di ingiustizia, servi del regno del Signore. E La dignità, l'orgoglio, la gioia, la forza di questo servo, quindi, che ha un orecchio, due orecchie, dove la parola del Signore può mettere il suo nido, dove la parola del Signore può abitare, mettere il nido e deporre vita, e deporre speranza, e deporre coraggio, e deporre ancora fiducia. Possiamo chiedere questo per la nostra Quaresima: orecchie dove lo Spirito del Signore, la sua colomba, possa fare il nido, possa trovare ospitalità a casa, ogni mattina, ogni giorno. Allora il servo, il discepolo capace di ascoltare, il discepolo ospite, accogliente della parola, è un discepolo forte, determinato, sicuro. Dice: anch'io ho trovato l'opposizione, anch'io ho trovato la persecuzione. Se hanno perseguitato il Maestro, certo, ugualmente i suoi autentici discepoli. Ma non ho perso fiducia, non ho avuto paura, anzi, ho induito il mio volto, come si dice di Gesù quando decide definitivamente di camminare verso Gerusalemme. Ha indurito il volto e osa sfidare i suoi nemici. Non ha paura. Un orecchio disponibile, un discepolo attento, non ha più paura delle avversità. Le attraversa con fiducia perché ha imparato che il Signore non ci lascia solo. E con fiducia può a questo punto, sì, davvero essere un testimone per tanti altri. Preda della stanchezza, della paura, dello sconforto, della disperazione, siamo chiamati, se davvero la parola del Signore ha trovato terreno buono in noi e porta frutto, poi di raccontarla, di testimoniarla, di renderla udibile, eloquente, accessibile anche per i fratelli e anche per le sorelle. Capaci quindi, discepoli così, servi così, discepoli così, di convincere, di vincere, convinti dal Signore, cioè vincitori con il Signore, vinti da Lui per vincere con Lui, capaci di convincere, di vincere anche con i fratelli, di convincere insieme il male che ci segna e di cui appunto ricorda Isaia: Dio non è responsabile, piuttosto la nostra mancanza di risposta. E si conclude il testo con altre domande: chi mi potrà accusare? Chi viene davvero a confrontarsi con me? Dice sicuro il servo istruito dalla parola. Ma Isaia, di come ha aperto, conclude questo testo e lo rivolge di nuovo a ciascuno di noi. Chi di voi teme il Signore e ascolta la voce del suo servo? Lo rivolge a me questa domanda e a ciascuno di noi, così come è aperto si chiude. Prima una lamentela, nessuno ascolta, e infine una domanda: chi di voi è disposto ad ascoltare la parola del Signore e del suo Messia, del suo servo Gesù, del Creatore e del servo testimone della salvezza? Perché allora, anche se cammini nelle tenebre, privo di luce, potrai confidare nel Signore e appoggiarti a Lui. Amen.
Amen.